Luca, ci sarà qualcuno ancora, una cosa, un piccolo spazio,
una cosa un po' lunga forse, spero non confusa, la quale entrerò forse un po' in contraddizione. Ho pensato molto, innanzitutto sono contento che abbia pensato la mia attenzione al metodo, che mi sembrava la cosa più importante da sottolineare di questo libro. Ho apprezzato il riferimento al Presidente della Repubblica, non ovviamente perché è via o perché insomma c'è vicino il Presidente, ma proprio perché descrive probabilmente un aspetto fondamentale, cioè gli italiani tutto sommato si fidano delle persone di cui ci si può fidare, cioè delle persone che magari sono prevedibili. Il Presidente della Repubblica ha dei poteri molto forti, il che dovrebbe convincere anche i più virtuosi a porre in essere qualsiasi ostacolo all'elezione di Berlusconi come Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica comanda le forze armate, il CSM, ha tanti poteri. Quindi è il caso di scongiurare come.
Secondo Aso Rosa sono i poteri che dobbiamo usare contro Berlusconi.
Il Presidente della Repubblica ha molti poteri e in questo caso bisogna visto con molta moderazione. Ha un senso delle regole profondo, gli viene dalla sua appartenenza, dalla sua storia. E torniamo al tema delle regole. A una cosa che forse non è emersa molto dalla mia relazione, cioè il costume della forma partito. Ci sono due punti che vorrei affrontare, uno sulle primarie e uno sul PD. Ovviamente conosco il pensiero di Giovanni sul mito originario. Sono d'accordo. Leggo questa cosa delle primarie al discorso sulla fiducia. Quando facemmo le primarie nel mio comune, a Casarano, in provincia di Lecce, dovevamo decidere dove ubicare i seggi, siccome l'amministrazione era in mano nostra, io con molta, anche un certo abuso, sicuramente un certo abuso, ho detto no, le primarie le facciamo nei locali del comune. Perché è molto molto, riconosco che è un po' un abuso, ma insomma quella era l'idea, l'abbiamo potuto fare,
abbiamo succedere. Anche
non era proprio, ovviamente qualcuno dall'altra parte ha storto il naso, ma erano talmente in difficoltà che non si sono potuti opporre. Un fiume di gente che veniva a votare senza neanche sapere cosa. Perché? Perché il luogo era riconoscibile, c'era fiducia, evidentemente, è un luogo della politica, è un luogo in cui io posso decidere comunque. Probabilmente in un'altra ubicazione non avrebbe avuto lo stesso effetto, un po' depotenziato, ma sicuramente sarebbe stato un po' depotenziato. La forma partito, abbiamo detto che probabilmente non, cioè, anche adesso abbiamo sentito, no? Le comunità non sono quelle del capitale del lavoro che confliggono, ma le comunità della paura, del rancore, quello degli operosi. Ora, un partito che vuole essere di massa deve guardare molto, qui contraddico come diceva un brano, deve guardare molto con la comunità della paura, che è la stessa comunità che poi va a votare le primarie perché ha perché ha paura, ma vuole avere fiducia.
Purtroppo non è vero.
È la stessa comunità che si fida del Presidente della Repubblica. Ora, veniamo da due esperienze di partiti di massa, dobbiamo continuare quanto centro-sinistra, sinistra, ad essere partiti di massa, a scordarci di dosso quell'idea che la maggioranza degli italiani percepisce che siamo ancora in un certo senso il prodotto dell'egemonia culturale di un nucleo che qui potremmo definire come quello degli operosi e in parte anche di chi ha cura, che cala le soluzioni dall'alto. Questo è il mio cruccio che mi porto da parecchio tempo, perché ogni volta che discuto con qualcuno che vuole dall'altra parte mi dice: voi siete quelli che pretendono ad avere l'egemonia culturale, ma non avete il sentimento del reale del paese. Allora probabilmente nell'organizzazione di una forma partito, qui vengo al secondo punto, cioè il PD, si tratta di creare un'architettura che tenga conto ricollego un po' anche al concetto espresso da Lorenzo, si tenga conto di quali effettivamente sono le forze in gioco, i blocchi che si contrappongono, la cura, l'ancora, i flussi che non dominiamo, che tenga conto di questo e che dia una rappresentazione all'interno del partito, anche proprio come forme di democrazia interna, di rappresentanza interna, a queste cose. Perché diciamo qualche decennio fa era più facile, probabilmente i partiti erano più o meno espressione di gruppi sociali più o meno omogenei, identificabili, i cui interessi era più o meno facile rappresentare. Oggi non è così, e meno che in passato, e sicuramente questa sensibilità ce l'abbiamo. Anche qui ci si cita il discorso ai gentimenti dell'Emilia Rossa di Togliatti, ma la sensibilità c'è, ed è questo il punto in cui bisogna insistere, secondo me. Questo è il mio cruccio, cioè che il partito riesca effettivamente, se vuole essere partito di massa, a interpretare la società per così com'è, cogliendone anche in maniera come regole, nel senso delle regole interne di funzionamento e di rappresentanza interna, la società così come è costituita, o pezzi di società così come sono realmente costituiti, dare loro rappresentanza, perché dare rappresentanza a questi pezzi di società nel partito significa anche vincere la paura e restituire a chi ha paura la fiducia.
Appunto.
Quindi penso che sia un problema di architettura interna da costruire, che non è stato fatto.
Perdino.
Scuso se sono arrivato tardi, ho perso una parte della relazione, però sentendo adesso gli interventi vorrei fare due domande. La prima si ricollega a quello che diceva lui, ed è un pochettino una speranza che forse è persa. Però è possibile nel nostro
paese.
Alla
tua età è impossibile.
Come?
Alla tua età è impossibile avere
speranza. No, infatti il concetto di speranza.
La mia sì, ma la tua.
Non sono poi così giovane, spiegherò. Nonostante la giovane età ho già fatto tante esperienze. Comunque, è possibile in Italia che ci sia un paese normale dove le istanze di vari, diciamo così, gruppi sociali, compresi gli incazzati, possano essere racchiuse, non dico in due, però in uno, in tre partiti, in una forma maggioritaria, nel senso che io, che sono in grado di leggere la complessità sociale, riesco a fare sintesi in un partito? Oppure in Italia ci dovranno sempre essere i partiti degli incazzati a destra, degli incazzati a sinistra, il partito di chi non si vuole mai schierare né di qua né di là, ma che vuol sempre governare? Cioè la frammentazione è nel DNA genetico ideologico dell'Italia, oppure noi possiamo, come dire, far finire questo malcostume? Perché non è possibile che ci sia un partito che rappresenta, dal mio punto di vista, solo gli incazzati o i rancorosi. O anche dall'altra parte ci sia un partito che magari rappresenta solo un pochettino gli incazzati, oppure se non c'è un partito c'è un movimento. Insomma, questi si possono, in un paese moderno, racchiudere in una sintesi, e questo non poteva essere, cioè non può essere, non poteva essere il compito del Partito Democratico. Cioè la vocazione maggioritaria va tradotta nel concreto. Tradotta nel concreto vuol dire questo, che io riesco a fare sintesi e a prendere dentro anche ciò che adesso è fuori. Invece sta succedendo il contrario, purtroppo. La seconda domanda è questa, che riguarda il discorso dei giovani e della politica. Premetto, io passando i 30 anni non mi considero più un giovane, forse.
In questo paese praticamente all'asilo.
Un adulto, anche se da tanti punti di vista affettivo eccetera sono ancora un adolescente, quindi,
ecco.
Però
questa è una candidatura più che un adulto.
Discorso giovani in politica, le faccio il mio esempio di vita per capire che è di tanti altri, per capire come molti giovani abbiano difficoltà. Allora, io ho fatto a tempo pieno l'esperienza di assessore per 5 anni fino al 2009 e facevo politica a tempo pieno e avevo, diciamo così, il tempo di occuparmi della politica e di ragionare da politico. Mi sono accorto che finita questa esperienza e cominciando una vita normale, tra virgolette, c'è un distacco, perché la vita normale, tra virgolette, ti porta su tanti lidi, su tante sfaccettature, quello, diciamo, lavorativo, quello affettivo, eccetera, eccetera. E ho fatto questa lettura. Quando si dice la difficoltà dei giovani di avvicinarsi alla politica, è oltre che il fatto che la società di oggi è complessa, però chi è dentro forse ragiona ancora molto da pensionato che si occupa a tempo pieno di politica o da politico tra virgolette di professione, perché è chiesto un, diciamo così, un impegno a volte, diciamo così, a livello di energie un po' poco concreto, ma molto, come dire, di discussione, come posso dire, di bottega, nel senso che molto spesso lei lo avrà presente perché gira, cioè nelle sezioni si parla poco di politica concreta, ma si parla ancora tanto. Ecco, il difetto della vecchia Democrazia Cristiana e del vecchio PC è ancora quello di parlarsi all'ombelico, ancora sul discorso che ci sono ancora un pochettino le passioni, le invidie, le sensibilità. Ecco, allora io dico, la difficoltà per un giovane che fa una vita normale è proprio questa, il vedere, io sono stato da una parte e dall'altra e adesso vedo dall'altra parte che un certo modo di fare politica è lontano da chi fa una vita normale. Allora io sogno una sezione, un circolo dove uno, avendo fatto una vita normale, avendo dato tutto se stesso nella vita normale, alla fine arriva in un circolo alla sera, qualche sera a settimana, perché non si può chiedere ad un giovane un impegno a tempo pieno, cioè così come, cioè non è che si può chiedere di fare il politico di professione. Arriva qualche sera alla settimana in un ambiente normale, cioè che respira l'aria della normalità della società, della città. Questa roba qua io non la vedo, non so se forse il sogno del Partito Democratico passa da un paese normale dove si può fare sintesi anche tra le diversità, diciamo così, delle varie incazzature, e da un partito che riflette una società normale, una città normale e gente normale.
Posso?
Prego.
Allora, premessa, io non ho letto ancora il libro, però dopo aver sentito...
Può sempre rimediare,
si può rimediare. Io rifaccio un po' la domanda che ho fatto la volta scorsa, ma non perché non era soddisfacente sul rapporto tra le organizzazioni di massa non politiche, quelle del sociale, cioè il sindacato, tanto per fare un nome su cui ci capiamo, ci capiamo così al volo, ma non solo il sindacato evidentemente, e da un lato il percorso storico che è ricostruito nel libro, perché abbiamo visto un cambiamento, parliamo degli anni 70-80, diciamo il nome della CGIL, da alcune posizioni, una posizione man mano, chiamiamo le riformiste per usare un termine abusato, e adesso invece rispetto alla situazione attuale, qui vediamo una CGIL viene eletta come arroccata su posizioni, come dire, revanchiste, quasi da partito comunista francese, se vogliamo fare un po' di ironia, sarebbe interessante più in parallelo, a me piace molto il cinema, quel film, il concerto in cui c'erano quelli là che organizzavano a pagamento le manifestazioni di massa, però mi ha ricordato alcune cose che vediamo anche intorno a noi, anche se di segno magari politico diverso, ma a volte le storie si ripetono. E quindi la prima domanda era un po' questa, cioè come leggiamo questa situazione con invece, che usiamo sempre dei termini schematici, le altre due organizzazioni sindacali che sono lette in maniera molto esplicita da parte di alcuni come le organizzazioni di massa che fiancheggiano l'attuale quadro politico, l'attuale maggioranza. Sarebbe interessante, visto che da pensionato sfaccendato, ogni tanto smanetto su internet, legge pregio alcune cose secondo me deliranti sul perché a Bologna non ci saranno manifestazioni unitarie. C'è gente che dice finalmente i sindacati gialli, quindi la UIL e la CISL fuori dalla piazza, eccetera eccetera. Però è un discorso che ci porterebbe lontano, ma credo che su questi temi, non so se è un'esigenza solo mia, una riflessione su questa deriva vada fatta, perché è un problema su cui credo che il PD in particolare ha interesse a dire qualcosa. Questo gioco un po', come dire, sopra a galleggiare su questi temi non porta, secondo me, vantaggio allo schieramento progressista del nostro paese. L'altra questione, e chiudo, io la chiuderei così: la nascita del PD è stata una, almeno per la mia esperienza, un'occasione, una grande occasione persa, o che si sta perdendo. Io non sono mai stato iscritto a nessun partito, mi sono iscritto al PD, una roba allucinante, nel senso che la mia esperienza, infatti non ho rinnovato quest'anno la testa, la testa l'outing, come si dice adesso, perché quando mi sono presentato al circolo della mia zona, io sono tornato a abitare a Milano dopo tanti anni che avevo abitato in una città dell'Interland, mi hanno fatto l'esame del sangue. Ma tu chi sei? Sono uno che ha fatto le primarie, tutte le ho fatte le primarie, però ero uno sconosciuto, nel senso che non venivo né dalla Margherita né tantomeno dai DS, quindi testo qua. Guardate con assoluto l'altra cosa, non andavo mai la domenica mattina al circolo, ma io vado a messa, vai la domenica mattina, sarà un difetto mio, ma ho queste frequentazioni. E lì invece la discussione era i bei tempi in cui tagliamo il salame, discutevamo del più e del meno, e invece questi qui non vengono neanche la domenica, quindi alla fine. Adesso, scusate l'excursus personale, però per dire siamo fermi su queste questioni, quindi quale poi sarebbe interessante, chiudo veramente, una riflessione sulle primarie a Milano, su una roba in cui io da ignorante della politica ho detto ma qui andiamo male, perché quando finalmente la società, diciamo stasera, sulla letta civile esprime tre candidati
tutti e tre di valore,
dello schieramento a cui facciamo tutti riferimento, e poi si decide qualcheduno di metterci il cappello su uno dei tre condannandolo alla sconfitta. Non sono uno che mena grammo di solito, mi sembra, anche se sbaglio spesso.
Sto cominciando a capire perché non vai bene come è iscritto al PD.
Va bene, ecco, quindi il senso era, riusciamo a fare qualcosa, l'ultimissima, per un secondo, potrà sembrare, ma ricordo questo, la mia, può essere interpretata come politicamente, ma perché il PD a livello nazionale non ha il coraggio di dire una parola chiara sulla legge elettorale? E sul discorso della casta, questo problema è che la gente lo sente, cioè in una situazione di crisi in cui la gente fa anche fatica, io personalmente dico sto benino, quindi non sono uno di quelli che si deve lamentare, però c'è gente che fa veramente fatica a vedere tutta una serie di questioni che non vengono affrontate e risolte, che si vede che a un certo livello vanno in una certa direzione. Parole chiare su questa cosa qui credo che potrebbero a sbloccare un po' la situazione e darci del consenso. Grazie, scusate.
Basta, credo che almeno per gli interrogativi possiamo chiudere poi con la replica di Enrico Morando e allora.